Buonasera a tutti, ciao. Ebbene sì, sono clamorosamente raffreddato. Mi scuserete se ogni tanto tiro su col naso o tossisco o starnuto. Starnutisco, starnuto o starnutisco, starnutisco. Allora, veniamo come al solito alle nostre domande che mi mandate gentilmente. Su info@carlodorofatti.com potete sempre mandarmi le vostre domande o proposte di argomenti. Io faccio il podcast che poi trovate nel sito solito dove archivio tutti i podcast. Intanto facciamo la diretta Facebook. E quindi veniamo alle domande di oggi. Ok, veniamo alle domande di oggi che mi sono arrivate. Allora, un amico dice: nella tradizione sciamanica vengono citati i voladores, esseri inorganici che si nutrono di un certo tipo di energia prodotta dai nostri pensieri, emozioni, sia negativi che positivi. Volevo sapere se in altre tradizioni o culture se ne parla e come vengono nominati. Allora, certo che sì. Certo che sì, che se ne parla. Allora, secondo il racconto, narrazioni, gli insegnamenti di Don Juan a Castaneda, che poi Castaneda raccoglierà nei suoi romanzi, i voladores sarebbero appunto delle entità, esseri inorganici, delle ombre, dei predatori, predatori astrali, predatori psichici, predatori onirici. E sicuramente in tante tradizioni abbiamo questi racconti, queste descrizioni. Coloro che volano, i voladores. E vabbè, certo, i demoni, gli incubi, i succubi, le larve, i gusci, i fantasmi. Pensate alla tradizione dei vampiri, piuttosto che ai jinn nella tradizione islamica. Gli Asura nella tradizione orientale, insomma, sì, certamente tutte le grandi tradizioni spirituali, religiose, il folklore popolare racconta di questi mostri, mostri della mente che poi in qualche modo prendono forma dallo psichismo collettivo, emergono dall'inconscio collettivo, dal campo astrale che condividiamo come mente umana, come mente di razza, quindi risuonano con le nostre personali fobie, paure, ossessioni, risuonano con i nostri pensieri che vengono evocati dai nostri pensieri, alimentati dai nostri pensieri, dalle nostre paure più profonde. Hanno origine psichica, hanno origine derivata da corpi sottili, frammenti di corpi sottili di defunti che non passano oltre e che restano attaccati al piano astrale, assumendo e acquisendo poi un'intelligenza, una vita propria e prosperando sull'energia che riescono in qualche modo a vampirizzare dalle persone durante il sonno notturno, durante momenti tragici, momenti di ansia. Quindi sono per lo più energie psichiche, energie emotive, energie sessuali anche. Ecco il succubo, l'incubo, che viene descritto anche dalla narrativa medievale, dalla narrativa monastica medievale. Quindi sì, abbiamo questi fenomeni che poi oggi vengono anche. Pensate a The Mothman, l'uomo falena, pensate a. Oggi vengono poi assimilati a fenomenologie ufologiche, no? Le abductions, i rapimenti, i rettiliani che ti rapiscono nel letto, ti portano sull'astronave, oppure in qualche modo fanno strani esperimenti. Questa è una versione un po' moderna di uno scenario, di un immaginario, di una fenomenologia che in passato veniva descritta appunto attraverso queste ombre, questi fantasmi, queste entità o psicocreature. Io penso che sì, ci può essere anche questo fenomeno, che prende vita naturalmente dal nostro immaginario psicologico personale e collettivo, che sicuramente alimenta forme pensiero, egregore, entità astrali di vario tipo, di vario ordine e grado, scusate. È il raffreddore ben più pericoloso, perché poi alla fine questi voladores prendono forma appunto dalle nostre paure, quindi un sano lavoro su se stessi, un elevare le proprie frequenze, un andare oltre questo tipo di immaginazione è poi la difesa migliore, no? Perché poi non è che ti metti lì a combattere contro i voladores o a fare chissà che rituali di difesa, rituali. La cosa importante è riuscire ad andare oltre, quindi elevare la propria prospettiva, la propria energia, il proprio pensiero, la propria volontà, i propri intenti, riuscendo quindi in qualche modo a trascendere questo ambiente astrale. E la cosa migliore è proprio quello di riuscire ad andare oltre, senza creare eccessiva emotività, eccessiva attenzione attorno al fenomeno, perché poi lo si alimenta, no? Si rischia poi di alimentarlo attraverso la suggestione, l'autosuggestione, la paura e quant'altro. Quindi ecco che poi l'uomo nero te lo ritrovi davvero nell'armadio o sotto il letto. Quindi bisogna fare un lavoro, ovviamente, non tanto di difesa sul piano del confronto diretto con questi fenomeni, ma risolvere quelle problematiche interiori che in qualche modo vi risuonano, oppure non farsi prendere da facili suggestioni, ma lavorare verso un'esplorazione che può anche prendere in considerazione il fenomeno, ma inquadrarlo magari sotto una prospettiva meno terrificante, meno paralizzante e magari più attiva, no? Il mago è colui che poi prende queste cose, le mette in una boccettina e le studia, cioè avere sempre un atteggiamento comunque o elusivo e superiore, oppure indagatore, esplorativo, informativa, ma per fare questo bisogna anche raggiungere un equilibrio interiore, una serenità interiore che ci permetta anche di interagire con questi fenomeni in forma scientifica, se vogliamo, no? Questo è quello che fa poi il mago, no? Lui che in qualche modo indaga anche questa fenomenologia psichica. Io poi non alimenterei troppo questi scenari che danno luogo poi a ennesimi dualismi, a ennesime ossessioni che precipitano nel piano materiale e prendono forma, si materializzano. Quindi, anzi, devo dire che nei prossimi giorni avremo modo di trattare l'argomento con un caro amico che ha approfondito molto queste tematiche legate in particolare ai voladores, quindi molto sincronica questa domanda, perché nei prossimi giorni magari verrà fuori anche un video, faremo un incontro a livello accademico proprio per parlare di Castaneda, parlare anche di questi voladores e poi ecco smontare qualche leggenda metropolitana, perché poi qui si montano delle impalcature inverosimili attorno a questi fenomeni, facendo rientrare il solito vecchio paradigma giudaico-cristiano del nemico, no? Di colui che ci deve salvare, del diavolo. Ecco, bisogna fare attenzione a non far rientrare poi lo stesso schema dal quale, alimentando invece, nutrendo invece un intento non duale e un pochino più elevato, ecco, abbiamo escluso, no? Quindi da una parte facciamo uscire il paradigma religioso per poi farlo rientrare parlando di demoni sotto forma di voladores e cose di questo tipo. Quindi bisogna anche sfatare un po' troppi miti attorno a questa faccenda, perché poi se noi troviamo sempre la scusa buona anche, no? Per dare la colpa volador delle nostre personali resistenze, limiti, ossessioni, nevrosi, eccetera, eccetera. Poi certo che un certo tipo di suggestione, attenzione, agisce sulla mente e ci fa catalizzatori di queste esperienze, che sono anche inquietanti, per carità, ci mancherebbe, sono anche reali, però ecco, bisogna semmai prendere in considerazione il fenomeno per l'origine che ha, no? Che è legata alla nostra emotività, al nostro psichismo e fondamentalmente alla nostra ignoranza, ok? Quindi bisogna un pochino capire in quali termini possiamo interagire con questo fenomeno che può diventare anche interessante, no? Dopo che ci siamo interessati del fenomeno, dopo che abbiamo capito che potrebbero esserci queste creature inorganiche predatorie della nostra energia, ecco, vediamo magari di capire la natura del fenomeno, perché è comunque un modo per capire noi stessi, no? In fin della fiera siamo noi i predatori di noi stessi, i peggiori predatori, i peggiori sabotatori di noi stessi siamo proprio noi. Poi non stupiamoci se a livello collettivo lo psichismo umano produrrà delle fenomenologie che poi prendono forma, prendono vita e abitano i piani mentali, i piani astrali. Ecco, il fenomeno può essere reale, però va smontato attraverso un processo di consapevolezza, di guarigione spirituale, fondamentalmente, ok? Vabbè, questo è quello che mi sento di dirti attorno a questa faccenda. Comunque sì, è certo, altre culture ne parlano, sì, magari non precisamente nei termini con cui ne parla Don Juan, però sicuramente questo fenomeno c'è di sicuro. Allora, passiamo a un'altra domanda. Ah, ecco, qui una persona mi chiede di commentare un estratto dal libro Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda, libro che a me piace molto, devo dire che l'ho letto tanti anni fa, poi l'ho riletto qualche anno fa e devo dire che mi è sempre piaciuto molto questo testo. Allora, la frase che mi chiede di commentare, poi non mi rivolge una domanda diretta a questa persona, quindi io non saprei bene adesso cosa ti interessa sapere, però l'estratto è questo, cito: Signore, supplicai, sono vivo o morto? Un abbiante gioco di luce si diffuse per tutto l'orizzonte. Una vibrazione sonora simile a un sommesso rombare modulò queste parole. Che cosa hanno a che fare la vita e la morte con la luce? A immagine della mia luce io ti ho creato. Le relatività della vita e della morte appartengono al sogno cosmico. Contempla il tuo vero essere, che è senza sogni. Destati, figlio mio, destati. Fine della citazione. Ora, io non so se qui il protagonista stava morendo, era moribondo, era malato o stava vivendo un'esperienza di estasi, non lo so, adesso non me lo ricordo questo passaggio, non ho avuto tempo di andarlo a recuperare il testo, pazienza. Però qui dice: Signore, sono vivo o morto? Quindi qui il protagonista si rivolge al suo Dio, sono vivo o morto? E la voce, vibrazione, dice: cosa hanno a che fare la vita o la morte con la luce? Perché c'è questo gioco abbagliante di luci. A immagine della mia luce io ti ho creato. Quindi le relatività della vita e della morte appartengono al sogno cosmico. Dice: guarda che vita e morte sono un sogno, sono un grande gioco, un gioco di specchi, un caleidoscopico gioco di illusioni, e quindi contempla il tuo vero essere, che è senza sogni, cioè che è senza illusioni, senza menzogne, senza apparenze e senza maschere, direi. Quindi quando vivi un'esperienza che può essere quella della morte, può essere quella anche di un trascendimento, di una trasmutazione, trasfigurazione spirituale, ecco che l'attenzione non deve essere tanto sulla problematica vita-morte, ma si va oltre queste categorie di sogno. La vita è un gioco, la morte è un'illusione, si va oltre per contemplare la propria essenza reale, che va appunto oltre le immagini del sogno, oltre le immagini del gioco cosmico. Questo per dire che se vogliamo destarci, dobbiamo contemplare, dobbiamo connetterci, dobbiamo essere quel sé reale che è, in questo caso, luce, in questo caso luce creata dalla luce, luce creata dal Dio che è luce. Qui in questo caso si fa riferimento a questo divino che è luce e che dà la sua luce. crea la luce che è il sé reale di ogni individuo, contemplando il quale si può andare oltre il sogno della vita e della morte. Quindi il risveglio della coscienza, il risveglio della consapevolezza della propria autentica natura ci porta al di là del velo, ci porta al di là delle illusioni, al di là dei giochi, delle percezioni, dello spazio, del tempo, dell'energia, della materia. Ci porta al di là del gioco cosmico, del sogno cosmico. Quindi quello che dobbiamo fare per svegliarci è entrare in contatto, svelare dentro di noi questa profonda essenza luminosa che siamo prima di tutto, no? Ecco questa luce che si staglia come vera tra l'abbagliante gioco di luci rappresentato dal mondo e dalla vita e dalla morte. Poi, vabbè, qui c'è si porta l'attenzione sulla luce, va bene, ok, può essere luce, può essere tenebra, può essere vuoto, può essere nulla, può essere tutto, può essere coscienza impersonale, immanifesta, qui c'è un'idea legata alla luce, sulla quale io tra l'altro ho anche le mie ipotesi, perché penso che poi questo Dio creatore luminoso sia a sua volta un enorme grande volador, tanto per riprendere il discorso di prima, che ancora una volta comunque ci irretisce, ci inganna, si nutre di noi, ma questa è un altro discorso, poi eventualmente fa parte delle mie personali ricerche e delucubrazioni, però noi siamo luce a noi stessi. Quindi questo discorso della luce divina verso la quale andare, nella quale fondersi, unirsi, può essere poi l'ennesimo ultimo grande inganno. Però, vabbè, al di là di questo è reale il concetto per cui, contemplando il nostro vero essere, che è senza sogni, perché? Perché non ha nulla da elaborare, perché vive in tempo reale le esperienze di ciò che è, quindi non ha bisogno di sognare, non ha bisogno di desiderare, non ha bisogno di giocare, perché è già ciò che è. Quindi destati, è bella questa idea, per cui ancora una volta noi siamo un po' addormentati, un po' suggestionati da questo gioco di luci ingannevoli che ci fanno porre anche false domande, no? Sono vivo o sono morto? Ma la domanda è: sei sveglio o dormi? Sei nella verità o sei irretito nelle menzogne alle quali ti sei abbandonato, abdicando alla tua vera natura? Ecco, poi questo è un po' quello che mi sento di dirti. Poi, non essendoci una domanda diretta, mi fermerei qui. Ecco, io la vedo un po' così questa domanda. Ok, e comunque grazie, perché rileggere Autobiografia di uno Yogi è sempre una bella cosa. Allora, poi c'è la mia amica che, mi manda sempre tante domande, e anche qui mi ha mandato un'email strepitosa, io non so adesso se riuscirò a rispondere a tutte le domande, però ci proviamo. Allora, e mi dice: raggiungere l'illuminazione. Ecco, anche qui, io che ne so, poi illuminazione è un modo di dire, bisogna anche andare un po' oltre questi stereotipi, questi modi di dire. Comunque, vabbè, dai, adesso stiamo sulla domanda. Raggiungere l'illuminazione è un'esperienza fisica che avviene con il risveglio di tutti i chakra? Allora, è un'esperienza fisica? Io penso di sì. Non è solo un'esperienza mentale, metafisica, di presa di coscienza, ma penso che corrisponda anche ad una trasmutazione, a una trasfigurazione alchemica, quindi una trasformazione radicale del nostro essere, anche fisico, anche proprio cellulare. Penso proprio di sì. Poi qui dice: avviene con il risveglio di tutti i chakra. Ma sì, quella è una mappa, è una convenzione, è un modo di dire. Gli orientali, gli induisti parlano dei chakra come centri di energia fondamentali che vanno riequilibrati, risvegliati, fatti funzionare a dovere, perché possiamo essere perfettamente in salute e vivere secondo la natura nostra, reale, evolutiva, e qui procedere nel cammino verso la realizzazione. Quindi sì, loro la raccontano anche un po' così, ecco, però a questa trasfigurazione, questo risveglio, questa riattivazione, riarmonizzazione dei chakra, secondo quella mappa, corrispondono effettivamente delle mutazioni anche fisiche, direi genetiche, direi epigenetiche, il risveglio di determinati sensi, di determinate facoltà percettive o spirituali, la trasformazione del corpo, di questo si parla anche molto nell'alchimia occidentale anche, no? C'è questa progressiva trasmutazione che vede protagonista il corpo e la coscienza, ma anche il corpo che via via, essendo manifestazione della coscienza, liberandosi dai vincoli dell'illusione, riesce a esprimere pienamente la propria natura, transitando anche su una manifestazione, su un corpo corrispondente ad una evoluta coscienza, ad una rievoluta capacità di coscienza, che quindi non è solo un fenomeno intellettuale o mentale o comunque di compassione, amore, ma riguarda effettivamente anche una trasfigurazione del nostro essere fisico, corporeo, biologico, ma anche una traslazione del nostro piano di esistenza. Quindi anche il mondo attorno a noi muta nei suoi significati fondamentali, ma forse anche nella sua struttura, per come verrebbe percepito attraverso un corpo trasmutato e una coscienza corrispondente libera e evoluta e illuminata. Mi dice, ti faccio questa domanda perché so di piccole illuminazioni che si possono raggiungere. E io credo di averne sperimentata una a 12 anni. Una sera nel mio letto comincio a pensare all'universo e alla conoscenza, provo una fortissima sete, non solo fisica, ma una sete di unione con l'universo, di capire e di andare oltre il mondo fisico. All'improvviso sento un fortissimo piacere alla gola, che man mano aumenta fino a diventare un orgasmo della gola. In quel momento sento questa unione con tutto l'universo, con persone e oggetti, e un amore fortissimo per tutto, sono in estasi, ma è durata pochissimo. Questa cosa mi è accaduta altre due volte nella mia vita, verso i 23 anni, ma con meno intensità, e poi non sono più riuscita a farla accadere. Beh, bellissimo. E beh, in effetti l'adolescenza o la preadolescenza sono momenti magici straordinari, quindi può darsi che viviamo spontaneamente delle esperienze particolari che poi magari la nostra mente rimuove, o siamo educati a rimuovere queste esperienze, no? Dal mondo degli adulti che ci deridono, non ci prendono sul serio, minimizzano, negano, e quindi poi piano piano noi stessi rimuoviamo il ricordo di queste esperienze così importanti. E tuttavia io posso prendere atto e pensare che certo che sì, perché no, ci possono essere delle aperture, dei momenti di apertura di coscienza, dei momenti di consapevolezza, dei momenti magici, mistici, estatici, perché noi comunque siamo quello, alla fin fine. Quindi io penso che ci siano questi piccoli momenti, queste piccole prese di coscienza, piccole grandi prese di coscienza, che poi possono anche mutare il nostro modo di essere, di vedere, di vivere, ci portano poi magari a fare delle scelte di un certo tipo, a iniziare una ricerca di un certo tipo, e ben venga quando queste possibilità si innescano anche in questo modo, perché spesso si innescano attraverso dei fatti tragici, degli incidenti, dei momenti di sofferenza. A volte, anzi, più spesso queste prese di coscienza emergono da esperienze tragiche e negative. Invece in questo caso hai avuto un'esperienza spontanea che penso sia molto interessante. Poi non sei più riuscita a farla accadere, forse perché farla accadere non è il modo giusto perché accada. Queste cose vanno lasciate accadere nella loro naturalezza, spontaneità, senza una ricerca che poi innesca anche un desiderio emotivo che crea poi una, come dire, un desiderio che è poco risonante con questo tipo di esperienze, no? Perché può diventare un desiderio dell'ego, della mente. Invece ecco, io penso che questa esperienza possa essere stata per te molto importante, molto bella. Ed è bello che tu possa ricordartene. Poi il discorso della gola, certo, ha a che fare, no? L'orgasmo nella gola, soprattutto le donne hanno questa, secondo la tradizione poi induista, buddista, tantrica, la gola è un centro femminile di grande importanza e ci può stare questa esperienza che risuona, riverbera, vibra all'altezza della gola, all'altezza del chakra, dai, diciamolo, all'altezza del chakra della gola. Può avere un senso, secondo me, perché la gola è una delle grandi porte del corpo, eh? Poi qui si entrerebbe in ulteriori disquisizioni, ma adesso. Allora, mi chiedi, questo momento di estasi così intenso, lo si potrebbe definire una piccola illuminazione dovuta probabilmente all'apertura del mio chakra della gola. Allora, i chakra sono aperti perché sennò saremmo morti, quindi non è che i chakra sono aperti o chiusi, i chakra funzionano, sono aperti, viviamo e quindi funzioniamo. Poi che non funzionino a dovere per quello che potrebbe essere la loro natura complessiva, la loro funzionalità complessiva, ci sta, può darsi. È una piccola illuminazione nel momento in cui ha cambiato la tua vita in un certo modo. Perché se è stata un'esperienza fine a se stessa, che bello, no. Se invece ha innescato un processo, e magari lo ha fatto, no? Di ricerca, di conoscenza, di volontà di conoscenza, un lavoro su te stessa, allora ha rappresentato senz'altro una piccola illuminazione, una piccola presa di coscienza che ha aperto un varco nella tua volontà di conoscenza. Allora sì, perché bisogna sempre capire che cosa succede dopo. Quindi, cosa succede? Quindi, come è cambiata la tua vita? Come ha trasformato il tuo essere? Come, no? Come ha cambiato il tuo approccio con la vita, con te stessa, con gli altri? Ecco, allora lì possiamo poi misurare, eventualmente dire sì, è stata un'esperienza di grande crescita, una piccola illuminazione, perché no? Poi mi chiedi, il mio desiderio così intenso di andare oltre il mondo fisico e di sentirmi unita con l'universo, può aver innescato questa esperienza? Ma sì, noi siamo comunque protesi per nostra natura verso il trascendente, o meglio, se siamo ancora un pochino svegli, un pochino consapevoli, ci poniamo delle domande, perché oggigiorno è già raro questo, eh? Però sì, noi nel nostro protenderci verso una scoperta dello scopo, un significato, una comprensione più profonda del nostro esistere, della nostra vita, ecco che possiamo magari innescare delle esperienze di estasi. Poi il problema è riuscire a capire che cosa è successo, capire la natura di questi fenomeni. Perché se no rimane lì, no? Anzi, a volte siamo travolti da un'emotività, da una suggestione, da qualcosa che poi in realtà ci sconvolge, anziché rappresentare una possibile apertura di coscienza. Quindi, sì, certo, il desiderio di comprensione sicuramente crea in noi la giusta disposizione d'animo per eventualmente anche avere delle esperienze di questo tipo, esperienze di apertura, di espansione, di amore, di comunione. Poi da tutto questo possono risultare delle scelte importanti, ok? Io mi fermerei qui, ci sono altre domande, ma le vediamo la prossima volta. Quindi abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, scusate le mie condizioni penose di raffreddamento e di colatura nasale, però noi siamo qui, teniamo botta. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo presto in occasione di prossimi incontri, del prossimo podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, buona serata, ciao a tutti, grazie.